Echo. Right here, right now, I put the offer out. I don't wanna chase it up, I know. L'attualità che risuona.
Strongest economy in the world.
Here in Europe.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni.
Io sono Giorgia.
A Gaza il Ramadan è iniziato tra le macerie, moschee distrutte e digiuno ormai da mesi. Giovane giocatore ruba video intimo ad un'impiegata, la Roma licenzia lei. Mattarella convoca gli influencer in dialogo con Rovazzi e i creator digitali. Buon pomeriggio a tutti, sono le 17.31, io sono Benedetta, grazie ad Alessia in regia. Questo è Ecco l'attualità che risuona. In realtà oggi sono tantissimi temi, tantissime discussioni da poter intraprendere, ma prima di iniziare tutto quello che abbiamo già detto, ricordiamo che oggi è la giornata del fiocchetto lilla, la giornata nazionale per la lotta ai disturbi alimentari. Oggi tanti colleghi e tanti colleghe di Radio Yulm ne hanno parlato stamattina con tantissimi ospiti, da tantissimi punti di vista. Anche noi qui ad Ecco cercheremo di dare anche un po' il nostro contributo, cercheremo di dire qualcosina un po' a modo nostro, quindi con le parole che ci sono tanto care. E i temi sono tanti, ve l'ho già detto, un po' abbiamo annunciato qualcosina, si parlerà di Ramadan sicuramente, ma di questo vi lascio aspettare ancora un pochini, ma si va sempre dritti di diritti, soprattutto quando si va a votare, no? E il diritto al voto è anche un dovere, lo ha ripetuto Mattarella, lo ha ripetuto anche più volte in questo incontro che è stato fatto al Quirinale con quelli che volgarmente chiamiamo influencer, che preferiscono chiamare creator digitali. Loro, guidati da Fabio Rovazzi, hanno parlato proprio con il presidente Mattarella sul diritto al voto, al dovere e quanto è importante anche un po' condurre le opinioni dei giovani ragazzi che scarseggiano sempre di più alle urne quando si parla appunto di andare a votare. Un altro diritto qual è? Quello alla privacy, quello di cui non ha goduto assolutamente l'impiegata licenziata dalla Roma, il cui video intimo è stato fatto girare attraverso i canali social e WhatsApp da parte di un giocatore della primavera della Roma. E tantissimi commenti, qui bufere, echi, risonanze fortissime. In realtà forse non ci sarebbe neanche troppo bisogno di parlarne qui, ma un pochino sì, molte opinioni contrastanti. Cercheremo un po' di trovare una quadra. L'ho lasciato per ultimo perché è sicuramente il tema più delicato. Il Ramadan è un mese importantissimo per i credenti musulmani, non si parla solo di digiuno come noi in realtà crediamo, ma è un mese totalmente dedito alla preghiera. Ne parleremo tra poco, perché a Gaza questo Ramadan e questo digiuno forzato è iniziato ormai tra poco. I vostri messaggi 331 14 38 923. Restate con noi perché Ecco torna presto con tantissimi temi di cui parlare. A tra poco.
Guardando queste immagini mi viene in mente qualcosa di molto nostalgico, del tipo persone che si univano tutte insieme all'interno di un luogo di culto per professare la propria religione, che improvvisamente si ritrovano la loro casa di Dio distrutta, completamente rasa al suolo.
Queste tre immagini sicuramente mi fanno pensare unione e comunità, che però poi porta alla distruzione.
Non voglio immaginare cosa stiano provando quelle persone, deve essere veramente gigantesca fitta al cuore per loro.
Allora, mi sembra dittatura che porta a distruzione.
Io dico Ramadan e anche distruzione, sono queste le prime due parole, e anche raccoglimento, come se nonostante la guerra che comunque c'è, loro non rinunciano a partecipare a quello che è il loro mese sacro più importante. E è un'immagine simbolica, perché fa capire che nonostante la guerra, quello che per loro comunque è normalità, la loro, una delle cose più importanti per loro, deve comunque andare avanti.
Il
il Ramadan è un momento di essenzializzazione delle esigenze corporee che ha il significato di richiamare proprio quella intimità. Questa è una frase che vi leggo da un articolo scritto sulla Repubblica del giornalista Tamimi, un corrispondente che la Repubblica appunto ha per scrivere proprio questo genere di articoli. Ai ragazzi di Zona Z questa volta non è stato spiegato all'inizio apposta, sono state fatte vedere tre fotografie. Queste tre fotografie mostravano tre soggetti diversi, in realtà appartenenti alla stessa circostanza e anche allo stesso momento, ma erano una foto di fedeli in preghiera, la successiva sempre fedeli in preghiera ma inginocchiati sui tappeti che avevano srotolato apposta per le preghiere, e la terza foto era la moschea distrutta di Gaza. Ai ragazzi non è stato detto nulla, non è stato detto di che cosa si trattasse, dove fosse, che cosa fosse, quindi queste sono le prime impressioni che Generazione Z appunto ha i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici ci ha comunicato rispetto a queste immagini che sono state fatte vedere. Il senso di oggi è che vogliamo un po' comunicare che questa settimana è molto importante, ha tante cose all'interno a livello di temi, di cose di cui parlare. Una di queste è sicuramente che è iniziato il Ramadan, mese importantissimo per i credenti musulmani, che non si tratta solo di digiuno come noi pensiamo, ma in realtà è un intero mese volto alla preghiera, e soprattutto in questo momento storico è, credo, di fondamentale importanza doverne parlare. Ma per farlo non sono da sola, non è la mia religione, cerco di avere un po' voci che ne parlano in maniera sicuramente più veritiera e più adiacente alla realtà anche della mia. Per questo motivo con noi oggi abbiamo Hanin Al-Souf, che è un'insegnante e autrice di un libro che si chiama Le anime invincibili di Gaza. Il ricavato di questo libro andrà completamente alla popolazione di Gaza. Buongiorno Hanin, grazie per essere con noi.
Ciao Benedetta, ciao. Mi sentite bene?
Benissimo Hanin, benissimo.
Perfetto.
Sì. Sai, allora all'inizio abbiamo un po' detto quelle che sono state le opinioni dei ragazzi della Generazione Z riguardo quelle immagini di cui io e te in realtà al telefono abbiamo anche un po' parlato, però iniziamo proprio da quello che di bello invece c'è in questo mese, quindi ci spieghi un po' effettivamente cos'è il Ramadan, in cosa consiste, perché è così importante per la religione come la vostra.
Certo. Allora, Ramadan è il nono calendario il nono mese del calendario lunare ed è un mese molto importante per i musulmani, perché in questo mese fu rivelato il Corano, che è appunto il libro sacro per i musulmani, e in questo mese il fedele musulmano deve digiunare, pregare, dedicarsi alla spiritualità, eccetera. E il digiuno è un atto di culto che è molto intimo, no? È una cosa che è una cosa che è tra Dio e il suo servo, perché solo Dio può ricompensare al meglio il suo servo. Quindi nessuno può venirti a dire, per esempio, no, guarda, tu oggi hai detto così, hai fatto così, mm-hmm, così, allora il tuo digiuno non vale. Ecco, una cosa molto intima, cioè, ed è una cosa che rimane tra il credente e il Signore. E ovviamente penso che questo lo saprai, mm-hmm, il digiuno, cioè sono esenti dal digiuno tutte le persone che se digiunano fanno del male al proprio organismo, quindi la donna in gravidanza, i bambini, gli anziani, i malati, la donna durante il periodo del ciclo mestruale, eccetera. Ed è molto importante, Benedetta, è vero, è molto più del digiuno, nel senso che all'inizio, cioè a primo impatto dici no, è il mese in cui si digiuna, in realtà è molto di più, cioè fa riferimento proprio a una sorta di forza interiore, di concentrazione, di autodisciplina, no? È un mese in cui fondamentalmente ci si distacca dai beni materiali e si nutre l'anima e ci si rende conto che si può vivere senza questi beni materiali, si può vivere senza bere, senza mangiare, mm-hmm, rompendo il digiuno appunto al tramonto. Quindi astenendoci da ciò che è materiale ritroviamo in un certo senso il rapporto con Dio e con noi stessi, e digiunando, un'altra cosa benedetta molto importante, sì, controlliamo il nostro corpo, quindi okay, è veramente autodisciplina. Hai capito? Tutti i nostri bisogni primordiali noi li teniamo sotto controllo per un mese intero, quindi niente cibo, niente acqua, niente rapporti sessuali, niente sparlare, niente parolacce, niente cose brutte, insomma solo opere buone, positive.
Buone, che fanno bene. E in questa dinamica quanto è importante la moschea, cioè il luogo di culto, quanto è importante in questa dinamica?
È molto importante perché il Ramadan fondamentalmente si vive in comunità, no? Perché poi si okay, rompe il digiuno magari in famiglia, poi si va a pregare perché dopo l'ultima preghiera, che è quella della notte, insomma la preghiera dell'Aisha, ci sono un tot di preghiere aggiuntive che si fanno durante la preghiera del Ramadan, e tutto questo si fa in comunità, quindi le moschee sono praticamente piene di fedeli dopo, certo, dopo la rottura del digiuno, e poi si sta insieme, sai, è proprio È un mese che dovrebbe essere un mese di spiritualità, sì, di introspezione, di ritrovo della propria anima, eccetera, ma è anche un mese di festa.
Esatto, e infatti proprio qui ti volevo portare, perché ho letto in un articolo scritto da un corrispondente dalla Repubblica, loro scrivono appunto che una volta che si rompe il digiuno, quindi quando c'è l'ora in cui il tramonto effettivamente si è effettuato e si ricomincia a mangiare, questo momento spesso viene fatto in collettività, quindi ci si vede ed è una festa, ed è un po' quello su cui in realtà appunto un pochino, ecco il motivo per cui in realtà stiamo parlando oggi, perché le immagini che sono state fatte vedere ai ragazzi in realtà annunciano tutto tranne che un mese di purificazione e di festa.
Sì, no, è terribile. Questa volta il Ramadan lo stiamo vivendo in maniera assolutamente diversa, Benedetta, ti dico la verità, nel senso che la rottura del digiuno è sempre un momento in cui ci ricordiamo i bambini di Gaza che non hanno da mangiare, e quindi c'è una sorta di senso di colpa che ci accompagna, no, durante questo mese, un continuo cavolo, noi mangiamo ma loro no, noi possiamo andare a pregare in moschea tranquilli, in sicurezza, e loro invece hanno le bombe sopra di loro nei cieli, che continua fondamentalmente perché il cessate il fuoco non c'è ancora. Noi possiamo bere tranquillamente acqua potabile, neanche, cioè, ci rendiamo conto che proprio queste piccolezze che per noi sono assolutamente scontate, per loro, cioè, vedere un bambino che veramente, siccome ha trovato un po' di farina per terra, piange dalla felicità. Io veramente, Benedetta, questo mese lo sto vivendo veramente molto male da questo punto di vista, e pensare che dei bambini stanno morendo di fame, cioè noi abbiamo iniziato il digiuno fondamentalmente l'altro ieri, ma a Gaza si digiuna già da un bel po'
infatti
di tempo.
Infatti arrivo qui, il tuo libro in che modo aiuta? Comprando una copia del tuo libro in che modo si aiuta la popolazione di Gaza?
Allora, comprando una copia del mio libro che costa 10 euro, poi i soldi vengono dati ad associazioni che collaborano a Gaza e quindi fanno entrare camion eccetera, per quel che si può, tra l'altro, perché poi non è così semplice, oppure a opere che comunque vanno ad aiutare Gaza, che siano GoFund, che siano i bambini che sono arrivati qua in Italia, qualsiasi progetto che abbia come obiettivo fare del bene per Gaza. Noi doniamo, noi abbiamo già donato grazie al libro 6.000 euro a un'associazione che fondamentalmente è scesa in Egitto, e sono riuscita a far entrare 11 camion tra farina, tende, materassi eccetera, però non basta Benedetta, certo. Sono 2 milioni di persone sfollati, tutti in tende, senza cibo, senza acqua. Ieri guardavo una donna che stava partorendo in una situazione che già il parto di per sé è un disastro, una situazione ottimale in un ospedale super wow, cioè figuriamoci in tenda senza ginecologo, cioè è una situazione veramente assurda. Vedere i bambini che muoiono di fame e vedere che comunque, nonostante questo, Benedetta, perché poi c'è una cosa da dire, il popolo palestinese è un popolo che ama la vita, quindi veramente vedere i bambini di Gaza e questi ragazzi di Gaza che per dare un briciolo di felicità, no, a questi bambini, colorano le case, cercano comunque di decorare anche loro, abbiamo visto la preghiera che hanno fatto, no, con sì. veramente... Sì. Cioè, strumenti rudimentali, però sono riusciti a farla lo stesso, cioè è gente che ama la vita, è gente che vuole andare a vivere, cioè nel mezzo, nel bel mezzo della morte riescono a creare la vita, cioè io veramente, io come il popolo palestinese non ho mai visto un popolo del genere in vita mia.
Esatto, io però, credo che questa frase sia emblematica di questa situazione, e credo che poi appunto con questa copia del libro ognuno di noi nel proprio piccolissimo, microscopico, impercettibile certo. aiuto riuscirà a darla. Io ti ringrazio tanto, Hanin, per essere stata con noi. Grazie Hanin Al-Souf, è stata insegnante e autrice del libro Le anime invincibili di Gaza per Editori della Luce, è stata con noi, ci ha aiutato un po' a spiegare questo periodo e questo mese così importante ma così anche complesso, soprattutto in questo momento. Ecco, torna tra poco con tanto altro, ma prima anche Fragile di Elisa.
Tienimi su quando sto per cadere, tu siediti qui, parlami ancora se non ho parole, io non te lo chiedo mai, ma portami al mare a ballare, non ti fidare. Sai quando ti dico che va tutto bene così? E perdonami, sono forte sì, ma poi sono anche fragile. Non serve niente di particolare, solo tornare a pensare che tutto è bello e speciale. Non si dice mai, ma voglio impegnarmi a salvare un pezzo di cuore. Senza sogni e tu sai che è così. E perdonami se sono forte sì, e se poi sai che non mi piace dare un limite, un nome alle cose, lo trovi pericoloso. Non sai come prendermi, mi dici, ma non so se ti credo. Senza tutta questa fretta mi ameresti davvero, mi cercheresti davvero, quella forte sì, però anche quella fragile. Vieni qui, ma portati anche gli occhi e il cuore, io so disobbedire, questo lo sai bene, e piangiamo insieme che non piangi mai, mai, non nasconderti con le battute, non mi sconcentrare, stiamo a vedere dove possiamo arrivare, e ridiamo insieme che ridiamo sempre, 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 ma non basta mai, 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 mai. Vieni qui, ma guardati anche gli occhi e il cuore, io ti porto un gelato che non puoi mangiare, e piangiamo insieme che non piangi mai, mai, non nasconderti con le battute, non mi sconcentrare, stiamo a vedere dove possiamo arrivare, e ridiamo insieme che ridiamo sempre, 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 ma non basta mai, 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 mai.
Anche Fragile di Elisa, questa canzone è meravigliosa, me la sono ascoltata praticamente tutta. Si cambia argomento e si inizia così: lezioni di diritto costituzionale del Presidente della Repubblica in un format eccezionale al Quirinale. Lo hanno chiamato in tutti i modi, in tutti i modi, sui social, su internet, sui giornali, hanno chiamato Presidente Pop, Presidente Smart, nelle dimensioni anche più ironiche hanno chiamato Quirinale 4.0, quindi in realtà lo hanno veramente definito in più e più modi, mille modi, ma tra tutti questi scherzi, battute, sorrisi, eccetera, il Sergio Mattarella ha parlato di costituzioni e dintorni, in realtà con un gruppo di giovani influencer, creator digitali riuniti nella Sala della Musica, in un dialogo senza filtri che ha spaziato dal digitale ai diritti, ad osservazioni personali, a considerazioni da dover fare. Il tema principale è stato effettivamente il diritto al voto, ma anche come dovere, cioè Mattarella ha effettivamente incontrato e intervistato quei creator guidati da Fabio Rovazzi, che sono un po' quelli i leader d'opinione del nostro paese in realtà, perché poi sono le persone che veramente guidano l'opinione di tantissime persone, che ci parlano sui social, che ci parlano tramite uno schermo del telefono, ma alcuni anche in realtà tramite altre piattaforme, c'è chi scrive, c'è chi ha un blog, c'è chi ci arriva in tanti altri modi, ma ognuno con i propri modi, con le proprie maniere, gusti e non gusti, in realtà l'unica cosa che si può dire certamente a questi personaggi è che sono personaggi che in qualche modo influenzano e anche un po' condensano le opinioni delle persone che portano, perché poi non è soltanto un fatto di influenzare loro, cioè io voto questo, allora votalo anche tu, però effettivamente condensano i voti di un'opinione, di una generazione, i pensieri che una generazione ha, che una determinata classe anagrafica ma anche sociale possiede, per cui in realtà quell'incontro al Quirinale con Sergio Mattarella è stato un po' una sorta tipo di quorum, cioè loro erano lì e effettivamente rappresentavano una parte della popolazione, sicuramente giovane, sicuramente ognuna con un proprio target di riferimento. E c'è stata una domanda molto particolare di Fabio Rovazzi relativa proprio a questo, cioè all'importanza che hanno sull'opinione delle persone questi creator digitali. Per voi adesso ve la facciamo ascoltare e poi la commentiamo insieme.
Presidente, io volevo chiederle una cosa, visto che siamo di fronte insomma a creator, a persone che hanno un grande seguito, nel momento in cui una persona è seguita da tantissime persone, secondo me c'è subito un passaggio fondamentale da comprendere, che è quello della responsabilità. In Spider-Man, per citare Spider-Man, si parla di da un grande potere, in questo caso da un grande seguito, derivano delle grandi responsabilità. Lei cosa ne pensa e che consiglio può darci su questo?
Non so, io penso davvero che vi sia una responsabilità, perché chi ha molto seguito tra i giovani ne influenza anche gli orientamenti, le scelte, il modo di vivere, di pensare. Questo in qualche modo lo rende responsabile del futuro dei suoi follower. E quindi è sempre importante pensare a come viene tradotto, a come viene interpretato poi il messaggio che si invia. È prezioso, perché questo lavoro per comunicare, questa attività di comunicare, rende più gradevole la vita, consente di interloquire. Ma c'è sempre la domanda da porsi: come viene interpretato quello che trasmetto?
Sicuramente c'è una domanda da porsi, che è come viene interpretato quello che si dice. Spesso e volentieri ci sono delle problematiche di interpretazione, non tanto di forse anche un po' di comunicazione alle volte, però sicuramente una persona che si rifà ad un pubblico tanto alto e grande anche per forza di cose ha un problema di interpretazione, perché chiaramente le sue parole vengono veicolate a tantissime persone, quindi ognuno sicuramente le capirà a modo proprio. Poi la conversazione continua con: tempo addietro dissi che la Costituzione è come la cassetta degli attrezzi della democrazia, oggi però si può parlare di uno scrigno che tutela i nostri diritti e le nostre libertà. Così ha chiuso il presidente Sergio Mattarella, appunto al Quirinale, incontrando gli influencer e creator digitali. Parla di diritto e di libertà, e oggi diritto e libertà sono state sicuramente le parole chiave di una notizia che ha un po' scosso non tanto l'opinione, non tanto la sensibilità, ma proprio un dibattito. Cioè si è creata una discussione attorno a questo caso, ed è un giocatore della Primavera della Roma che ha rubato dal telefonino di una dipendente della società immagini intime con il suo fidanzato e poi le ha diffuse. Alla fine il club ha licenziato la ragazza per incompatibilità ambientale. Se ne dicono di ogni, cioè si dice che in questi video c'era qualsiasi cosa, c'erano delle opinioni di lei con il fidanzato relative a delle persone che erano all'interno di questo club, che hanno fatto male al club intero, perché era un po' uno sparlare di colleghi. In ugual misura in cui lei è stata licenziato anche lui, quindi il fidanzato, l'altro soggetto di questo video incriminato, che in realtà poi era anche un suo superiore, quindi altro dipendente dello stesso club sportivo, motivo per il quale in realtà la bufera si è un po' creata, perché le opinioni ne ho lette tantissime, ci sono tantissime opinioni su questa vicenda, moltissimi commenti recitano però lei ha fatto il video, però il video c'è stato, però chissà chi ha detto, però lui era il responsabile. Fatto sta che l'unica cosa che si può dire in questa vicenda, perché fortunatamente nessuno di noi ha visto questo video e mi auguro che nessuno di noi vedrà mai questo video e che questo video si fermi per la tutela della libertà di questa persona e della privacy di questa persona, per quanto incriminata possa essere, per quanto sbagliato o giusto sia, non importa questo. Importa che questo video era un video privato e che un'altra volta un video che è privato rende colpevole il soggetto del video e non chi l'ha diffuso, ed è un furto. Questo giocatore ha rubato un video da un telefono che non era suo, lo ha reso pubblico e lo ha divulgato. In un altro contesto si sarebbe chiamato revenge porn. Non si è chiamato così oggi per chissà che grandi motivi. Si parla di giocatori, si parla di calcio, è un ambiente sempre un po' circoscritto a delle leggi che sono un po' proprie in realtà, per cui di questo non si sta parlando, ma in realtà ci auguriamo tutti che di questa cosa poi si venga a parlare, indipendentemente da tutte le vicende che poi scaturiranno dopo. Lei ha già fatto denunce legali e questo però appunto è un'altra questione che sicuramente interessa molto meno del succo che questa questione porta, e cioè che per l'ennesima volta, trovandosi una donna lì in mezzo, la colpa non è stata di chi l'ha veicolato, ma di chi l'ha fatto. È una giornata in realtà questa molto, molto particolare, perché è strano che si sia parlato di questo proprio oggi, cioè di libertà, di cose private, di espressioni. Oggi tantissimi colleghi e colleghe di Radio Yulm hanno parlato di una giornata importantissima, ed è la giornata nazionale del fiocchetto Lilla, la lotta per i disturbi alimentari, chiamati DCA con l'acronimo. In Italia le persone in cura per questi disturbi alimentari sono circa 3,5 milioni. C'è stata una relazione presentata al Senato dalla professoressa Laura Dalla Ragione, che si può ritrovare in un articolo pubblicato da TGCom 24, ed è un articolo in realtà molto interessante, anche molto interattivo, che presenta tantissimi dati, tantissime statistiche e tantissime fonti, che sono quelle a cui in realtà dovremmo effettivamente rifarci. Nel 2019 i nuovi casi di DCA erano 680.569, nel 2020 sono stati 879.560, nel 2021 hanno superato il milione, nel 2022 sono arrivati quasi a 1,5 milioni, il 2023 ha superato il 1,5 milioni, e i casi affetti da disturbi del comportamento alimentare, comprendendoli tutti, sono stati 1,680.456 nuovi casi. È un numero enorme rispetto a dove siamo partiti. Vuoi un po' perché sicuramente i casi sono aumentati, vuoi anche un po' perché forse prima non se ne parlava abbastanza e forse queste erano persone effettivamente in cura, sicuramente vittime di una malattia più grande di loro, ma di cui non si parlava troppo e non riusciva in nessun modo a tutelarli. Nella relazione si legge che nel 2023 il trend della domanda di cura è ancora in crescita, era ancora in crescita chiaramente, sto leggendo un articolo che è stato pubblicato l'ultimo mese del 2023 e sta confermando l'aumento e l'abbassamento dell'età di esordio. Questa è un'altra cosa secondo me molto interessante, soprattutto perché noi che facciamo questa trasmissione, voi che ci ascoltate, uomini o donne che voi siate, siamo tutti ragazzi giovanissimi, l'età dei disturbi alimentari si è abbassata tantissimo. Ovviamente non sono un problema solo italiano, si parla di circa 20 milioni di persone colpite in tutta Europa. C'è un aumento nell'incidenza delle ragazze tra i 12 e i 25 anni, ma in realtà il sesso a questo punto non diventa più una discriminante. Prima le persone affette da disturbi alimentari erano molto più donne, adesso invece effettivamente il genere si ferma e uomini e donne sono al pari in questa sventurata malattia. Dal 2019 al 2023 l'abbassamento dell'età è stato del 20%, cioè il 20% della popolazione ammalata era sotto i 14 anni, senza più appunto netta prevalenza femminile, e il RENCAM, quindi il registro nominativo cause di morte, ha rilevato nel 2022 3.158 decessi con diagnosi legate ai disturbi alimentari. Questo è un dato fortissimo. È un dato fortissimo perché non va comparato con il resto della popolazione, con il resto delle morti, con il resto delle malattie. Come tutte le cose va contestualizzate per quelle che sono. Questa è una malattia a sé stante che gode di una sua unicità, che gode di una sua specificità, e esattamente per questi motivi dovrebbe godere anche di leggi, di diritti, di fondi, di posti, di ospedali. Dovrebbe avere tantissime cose che forse adesso un po' mancano, però in realtà siamo tutti fiduciosi a pensare che proprio perché se ne sta parlando da veramente poco tempo, perché poi in un'Italia così grande e così tanto popolosa, pochi anni sono davvero poco tempo, per cui pensando ad un problema che viene discusso da pochi anni si spera su una soluzione che possa soltanto crescere e mai abbassarsi. Tutti chiaramente oggi siamo raccolti per questa giornata importantissima e cerchiamo di lottare tutti insieme, anche chi non possiede diritti alimentari e disturbi per comportamenti alimentari, ma siamo tutti raccolti insieme a loro per cercare di lottare tutti insieme. This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way you left me, I'm not pretending. No hope, no love, no glory. C'era una volta una ragazza con i capelli biondi, ricci da sembrare quel cartone animato che li ha adorati. Lei ha gli occhi a mandorla, di un marrone cioccolato, Nutella anzi, quella che dice agli amici che non le piace affatto. Un corpo sinuoso, i fianchi morbidi come la mollica del pane, i seni giovani che hanno lasciato il posto alle ciliegine di quando era piccola e la bocca rossa come il pomodoro che mangia rigorosamente senza pasta. La fiaba vuole che tale ragazzina avesse una vita semplice, piena di amicizie e cose da fare, ma che la notte custodisse un segreto che non poteva svelare a nessuno. Tutte le notti, lasciando il buio della sua cameretta con le mura dipinte di bianco e marrone, come il cioccolato al latte, si recava nella stanza da bagno a lei vicina e, inginocchiandosi, vomitasse farfalline. Questi insettini con le ali le rimanevano indigesti come qualcosa di occulto, ingerito di nascosto, lontano da giudizi o moralismi altrui, e più le gonfiavano lo stomaco, almeno così pensava fosse, avvertiva la necessità di cacciarle via, e così una dopo l'altra le tirava con le mani che entravano dalla gola e raggiungevano l'esofago. Ali che sbattono con ati profumati di lilla e viola e coscienza ripulita. E così tutte le sere fino a quando non si ammalò di una malattia che faceva fatica a pronunciare, DCA, disturbi del comportamento alimentare. Le cliniche erano piene e i fondi quasi tagliati. A questa fiaba purtroppo non c'è una fine, solo un'ultima riga di parole che recitano: oggi è la giornata nazionale per la lotta ai disturbi alimentari, la giornata del fiocchetto Lilla. Noi di Radio Yulm siamo tutti raccolti per questa giornata. Ecco, termina qui. Io sono Benedetta, ringrazio tantissimo Alessia che è in regia, Massimo per averci assistito, e come tutti i venerdì si torna alle 17.30. Quindi buona serata e grazie a tutti dell'ascolto.
Ecco. Right here, right now, I put the offer out. I don't wanna chase you down, I know.
L'attualità che risuona.